Allora, buone notizie, oggi pomeriggio Lina ha partorito una femmina, Ruama. In tempi record, un'ora. Allora, Galati capitolo 6. Cominceremo a leggere in versetto 6. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Guardate con quale lettere grande vi ho scritto di mia propria mano. Tutti quelli che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti al in fuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. In Cristo Gesù infatti né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma l'essere una nuova creatura. E su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, e così pure su Israele di Dio. Del resto nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il contrassegno del Signore Gesù. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo studio, in questo libro meraviglioso di Galati, veramente un libro che porta libertà, porta una chiara comprensione della Tua grazia, Signore, di quella che noi abbiamo in Te. E anche oggi che concludiamo questo libro, Signore, parla ai nostri cuori, Signore, che saremo veramente un popolo che cammina in questa parola, che cammina in questa via, che anche Paolo ha detto, chi camminerà in questa via sia moltiplicato pace e misericordia. Signore, vogliamo essere anche noi inclusi in questa pace e misericordia. Benedici questo tempo, Signore, e farci sentire anche caldi nella carne, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, l'ultima parte di questo libro, spero che per voi è stato bello, edificante. A me piace un sacco il libro di Galati, perché ci dà una chiara comprensione della grazia di Dio. Ci libera dal legalismo, perché ognuno di noi possiamo cadere nel legalismo. E in capitolo 6, questo ultimo pezzo di capitolo versetto 6, in capitolo 6, quest'ultimo pezzo. Or colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Credete o no, non ho scritto io questi versetti. No? Ma il pastore ha inserito quello perché... No, non l'ho scritto io. Siete d'accordo? E questo cosa vuol dire? Chi riceve la parola di Dio, chi riceve il ministero della parola deve materialmente prendere cura di chi semina. Quindi i ministri è un principio. Quando stavo pensando, perché parlando, a me quasi non mi piace neanche di parlare di questi versetti, vorrei leggerli solo e dire va bene, voi comprendete cosa dice, ma poi il Signore mi compunge e dice no, deve parlare anche di questo, perché è parte della mia parola, l'ho messo lì per un motivo. E con questo non vuol dire che dopo la riunione dovete darmi i soldi, no? Però, guardando questo versetto, anche nella mia vita, c'è che valore noi diamo all'insegnamento della parola di Dio nella nostra vita? Diamo il giusto valore, no? Stavo pensando oggi che quando io ero nel mondo, diciamo, prima di conoscere il Signore, io non pensavo neanche due volte di andare a vedere Led Zeppelin e pagare anche 50.000 lire per vederli, no? Non so quanto costa per vedere un concerto qui in Italia. 50.000 lire. Per vedere Eros Ramazzotti, quanto paghi per andare? Qualcuno sa? Angela, tu lo sai? Mille lire. Ma Eros addirittura 100 bigliettoni. E nel mondo, cioè, se tu dici andiamo a un concerto di Pavarotti, andiamo a vedere Michael Jackson fare il moonwalk, no? Cioè, la gente nel mondo paga 100.000 lire per guardare un uomo perverso che fa questo strano ballo sul palco e canta Thriller, no? E anche tante volte, anche noi credenti, siamo nuove creature in Cristo, ma abbiamo ancora questa mentalità del mondo, no? Non ci pensiamo due volte magari di buttare 50.000 lire per un paio di scarpe o andare a vedere un spettacolo, andare in cinema, ma quando passa l'offerta per il Signore, per le cose di Dio, cin cin, no? I spiccioli diamo a Dio tante volte. E dovremmo avere il giusto valore. Cioè, quando tu vai a un concerto e paghi 50.000 lire per andare, quella persona cosa ti dà? Realmente? Ti trattiene per un'ora e mezzo, no? Ti dà un po' di divertimento per un'ora e mezzo. Però non credo che ti dà un valore, una cosa che ti magari rimani per tutta l'eternità. No? Eppure, sì, andiamo allo spettacolo, pum, 50, non ci pensiamo neanche due volte. E qui abbiamo davanti, cioè nella comunità, ma non solo le nostre e non solo le mie prediche, la parola di Dio, le parole di vita eterna. E quindi credo che anche qui il Signore vuole insegnarci di avere il giusto equilibrio, di dare il giusto valore. Non che uno deve pagare per venire in chiesa, anche se uno non dà l'offerta, è fra lui e il Signore, non è che... Anche nella nostra chiesa, diversi fratelli che vengono da altri ambienti, allora la decima devo dare a te, dovete scriverlo in un libro, e dico no, Gesù ha detto... Quando dai con la destra non far sapere quella che dà la sinistra. Non vogliamo sapere quanto dà ognuno, e fra loro è Dio. E io credo che questa è quella che insegna la Bibbia. Ma alcune chiese hanno questa contabilità. In America lo fanno anche perché chi dà la chiesa può anche detrarlo dalle tasse, tutti i soldi che tu dai a una chiesa. Magari c'era questa legge anche in Italia, ma purtroppo non c'è. Ma comunque di dare il giusto valore. Cioè, quando io vado in comunità, o quando, sì, o anche andare in un'altra riunione o qualche cosa, cioè, quella persona mi sta dando una cosa che durerà per tutta l'eternità. Veramente una cosa di gran valore, non è una cosa di niente, non è un canto che magari ti diverti per 5 minuti e poi alla fine non ti rimane niente. E quindi i credenti che ricevono la parola è loro dovere di sostenere chi li dà la parola, che sono io. Qui, in questo caso, chi mi vuole sparare? Però io, purtroppo, c'è questa mentalità, ho parlato già diverse volte, c'è questa mentalità nel mondo evangelico che il pastore deve lavorare un lavoro a tempo pieno, eppure deve avere sermoni meravigliosi, deve pregare 10 ore al giorno, deve fare le visite, deve fare... no? Cioè, voi siete fortunati che io sono a tempo pieno, ma nella maggior parte delle chiese non è così. Il pastore lavora in fabbrica, viene stanco alla riunione come tutti gli altri, e... e anche una volta mi ricordo quando io lavoravo ancora in fabbrica a tempo pieno, è venuto a trovarci Filippo Wiles, e veramente un caro fratello, un uomo di Dio, e lui ha portato un messaggio bellissimo, e un fratello, ah, ma quello era un vero messaggio, mi ha detto. Ha detto, grazie, lui è tempo pieno, ha tanto tempo per pregare, per studiare la parola, per dedicarsi pienamente alla chiamata di Dio. No? E nel mio cuore, che anche nella nostra chiesa, che un giorno, come ho detto già tante volte, io posso dire a alcuni fratelli che vediamo una chiamata dalla parte di Dio, cioè prendi un lavoro part time e la Chiesa ti pagherà per servire la comunità, no? Però questo vuole un impegno da tutti di avere il giusto veduto sulle cose, no? Di seminare nel modo giusto. E in versetto 7 Paolo, collegato con quello che in versetto 6, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Quindi io non so chi dà 100.000 lire e chi dà 100 lire nell'offerta, ma il Signore sa. E qui Spirito Santo dice, tu non puoi ingannare Dio, puoi ingannare Craig, puoi ingannare tutti i fratelli della Chiesa, ma Dio non lo può ingannare. Perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. In Malachia capitolo 3, vogliamo girare là un secondo, forse un versetto che alcuni conoscono già. L'ultimo libro nel Vecchio Testamento, quindi andate a Matteo e un libro indietro. Versetto 8, Malachia 3, 8. Questo è l'unico momento che io conosco, se dopo qualcuno conosce un'altra parte nella Bibbia, è l'unica volta in tutta la parola di Dio che Dio dice mettimi alla prova ai suoi figli. Solo una volta che io so. Dio dice questo, mettimi alla prova. In versetto 8, un uomo diruberà Dio eppure voi mi dirubate. E poi dite, in che cosa ti abbiamo dirubato? Per chi c'era qua quando Marco ha fatto Malachia, lui ha questo stile di, tipo fai un dialogo, il profeta. Tutto questo libro è scritto in questo modo, che il profeta fa un dialogo fra lui e il popolo di Israele che cammina nella ribellione. In che cosa ti abbiamo dirubato? Sarebbe la risposta del popolo. Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi dirubate. Sì, tutto quanto la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa. E poi mettimi alla prova in questo, dice l'Eterno dei eserciti. Se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo e la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nelle campagne, dice l'Eterno dei eserciti. Quindi l'unica volta che Dio fa questa sfida al suo popolo, è vero che questo è nel Vecchio Testamento, quindi in un certo senso sotto la legge, io non credo che se uno non dà la decima è sotto una maledizione di Dio. Non credo questo. Perché il Nuovo Testamento non è un obbligo della legge, ma è un privilegio di onorare il Signore con i beni che Lui ci ha dato. E anche in Proverbi capitolo 3, girate un po' indietro, Proverbi 3, versetto 8, scusatemi, versetto 9, Proverbi 3, 9 e 10. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quindi è una promessa di Dio. E anche qui in Galati, tornando in capitolo 6, Paolo dice, non, fratelli, non siete ingannati. Cioè, è buono di ricordare che questo libro, tutto questo libro ha parlato della grazia. E a volte possiamo fraintendere la grazia. Ah, la grazia di Dio, allora posso vivere come voglio, non importa. No, non è questo. Anche qui Paolo dice, non vi ingannate. Certi principi che sono nella parola di Dio valgono per sempre. E anche questo principio di seminare, abbiamo letto in Proverbi, onorate il Signore. Quindi il nostro dare non è un obbligo della legge per essere salvati, perché siamo già salvati per la grazia di Dio, per quello che Gesù ha fatto. Ma abbiamo il privilegio di onorare il Signore con le primizie di tutte le nostre raccolte. Magari nessuno di voi ha lavorato nei campi, ma abbiamo un stipendio. E quindi il Signore ci chiama di onorarlo anche in questo senso. E abbiamo già visto, Dio dice, se mi onorate in questo, io verserò una benedizione che non potete contenere. Una benedizione che non potete immaginare. Versetto 8, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. All'inizio Paolo è partito un po' con un senso materiale di questo seminare e raccogliere, ma qui in versetto 8 penso che racchiudi tutte le sfere della vita, no? Quello che noi seminiamo, raccoglieremo. Questo è un principio che vale per ogni area della nostra vita. E oggi pomeriggio, quando stavo preparando, pregando, cioè, mi sono chiesto, come posso io seminare? Come posso seminare? Non solo materialmente, con i soldi, per la comunità, magari per Kosovo, per qualcos'altro. Io posso seminare nella vostra vita con la mia bocca, no? Posso seminare nella vostra vita parole di edificazione, parole di incoraggiamento, parole di amore, di pace, no? Siamo come i contadini nel campo di Dio. Io posso venire da Mario o qualche altro, ogni volta che lo vedo, carissimo, come stai? Dio ti benedica, no? E posso seminare queste parole nella sua vita. O posso seminare altre parole. Disgraziato, no? Magari qualche parola brutta che lui alla fine rimane, no? Ma cosa mi hai detto, Craig? Lui rimane male. Posso seminare la vita e posso seminare la morte con la mia lingua. E quindi siamo chiamati di seminare un seme buono. Possiamo seminare con nostra moglie, no? Parole buone, parole di affetto, nostro marito. E la Bibbia dice che noi raccoglieremo quello che noi abbiamo seminato. Se io nella vita di Silvana semino solo maledizione, credetemi, io raccoglierò solo maledizione. Credetemi, perché io lo so, l'ho sperimentato. Ma se io semino per fede parole dolce, io raccoglierò parole dolce. In Proverbi c'è un altro versetto, in inglese dice una risposta dolce calma l'ira. Com'è? La collera. Calma la collera. Quindi uno, fratello, vieni, preghiamo. No? E anche nella nostra vita, cioè se noi vogliamo raccogliere l'amore degli altri, seminiamo l'amore. Io odio quando uno viene in questa chiesa e dopo, qui non c'è amore, poi se ne vanno. Io vedo che c'è tanto amore in questa chiesa, perché io semino l'amore e io raccolgo tanto amore da voi. Io raccolgo quello che semino. Una volta un fratello, qui nessuno mi guarda, nessuno mi pensa, nessuno qua là. E questa persona era tanto tempo in questa comunità, alla fine è andata via. E io ho detto a questo fratello, perché lui è andato via un po' dopo che c'era Carmen e Rosanna, per chi si ricorda di loro. Carmen e Rosanna erano qui 6 mesi, non erano qui tanto tempo, non avevano tanto tempo per seminare. In 1 mese, 2 mesi avevano fatto amicizia con 3/4 della chiesa. Erano ben voluti da tutti i fratelli. Perché? Perché loro hanno seminato un buon seme e hanno raccolto un buon seme. Alcuni fratelli ancora si chiamano dall'America qua, con loro. E c'è ancora un rapporto di amore, di amicizia, di fratellanza. Perché? Perché in 6 mesi hanno seminato e hanno seminato un buon seme. Un'altra volta un fratello, ma nessuno mi viene a trovare, nessuno... E io ho detto a questo fratello, sinceramente, tu hai sempre parole amare, sempre devi parlare di qualcuno, sempre devi dire qualcosa di qualcuno, ma chi ti vuole stare vicino? Sinceramente, ho detto, mi dispiace dirtelo, fratello, ma chi ti vuole stare vicino? Cioè, se ogni volta che uno viene a trovarti e tu sempre devi sputare addosso, cioè, nessuno... No? C'è qualcuno che piace ricevere brutte parole, no? Anche la sorella Alice, che alcuni avete conosciuto, lei è stata qui con noi alcuni giorni, e ho avuto l'opportunità, siamo andati a trovare questo ragazzo Loris, per il quale voi pregate, che lui è confinato nella sedia a rotelle e non può uscire di casa. Quindi siamo andati là a casa di questo ragazzo tutta una mattina, poi dovevo portarli a Belluno, quindi siamo stati diverse ore in macchina a parlare. E sapete una cosa? Io non ho sentito da quella sorella neanche una parola che non era edificante. Neanche una parola. Cioè mi ha segnato. Lei avrà i suoi difetti perché è umana. È una peccatrice come tutti noi. Però dalla sua bocca, mi ricordo anche io ho detto una cosa di Benny Hinn, E lei ha detto, ma non lo so, io non è che conosco molto bene, però qualche volta ho guardato, i cantici erano belli. Cioè, lei aveva solo cose buone da dire su tutti. E sicuramente se lei conosceva meglio Benny Hinn non potrebbe dire questo, ma però per dire c'è, dal suo fonte, dalla sua fontana, uscivo seme buona. E posso dirvi che quando ho lasciato lei, lì a Belluno, cioè avevo una carica spirituale solo il fatto di stare vicino a loro. Anche Vito e Nancy, che lei era ospite a casa, anche loro hanno testimoniato. Cioè, come è stata una benedizione avere questa sorella in casa nostra. Perché lei parlava solo del Signore. Il Signore cosa sta facendo nella tua vita? Ma guarda qua nella parola quello che il Signore ha detto. Ma sai, il Signore là ha fatto questo. E quindi questa legge di seminare e raccogliere vale per ogni aspetto della nostra vita. Perché colui che semina per la sua carne, quindi un credente che vive per questo mondo, no? Vive per il materiale. Ah, se posso solo avere quell'altra macchina più bella. Ah, se io posso avere quella casa più grande, poi io sarò contento. No? Questo è inganno della ricchezza. Noi possiamo nella nostra vita personale seminare la parola di Dio ogni giorno. Possiamo seminare la preghiera, la comunione con Dio. Possiamo seminare cantici di lode, no? Non so se per voi, ma a volte quando devo lavorare nel mio garage, magari lavorare sui mobili o fare qualcosa, qualche lavoretto lì, mi metto un CD di lode, no? E guardi, io entro nel terzo cielo, io sto lì a pregare, a volte mi metto anche a piangere nel mio garage. Perché proprio mi sento la presenza di Dio, sto lì a segare col legno e canto le lodi di Dio. E perché sto seminando un buon seme nella mia anima. E Paolo dice, chi semina la carne raccoglierà corruzione, morte, marcio. Ma chi semina lo spirito raccoglierà la vita eterna. Io confesso che qualche volta guardo passaparola. Avete mai visto? Nessuno l'ha mai visto. E c'è questo canto che lo odio, però l'ho visto abbastanza questo spettacolo, e va la la, la la, la la la, giusto? Passa parola, poi non mi ricordo come va. Ma quel canto non è che mi porta in comunione con Dio. No? Anzi, ci sono le ballerine, non è che mi portano tanto in comunione con Dio. Infatti cerco di evitare quel programma adesso, però per dire, noi possiamo scegliere oggi cosa seminerò nella mia anima. Seminerò spazzatura o seminerò cose spirituali? Anche al castello, tanti vanno al castello una settimana senza la televisione, senza la radio, senza gente in fabbrica che tira tante bestemmie, no? E poi torna, ah, io vorrei sempre vivere al castello, no? Avete sentito questo? Ma non si può vivere al castello. Il castello è un periodo. Noi viviamo in Italia e Dio ci ha chiamato di vivere qui in Italia. Ma penso che il Signore, io credo che anche qui a Montebelluna possiamo vivere il castello, se decidiamo, no? Perché è così bello lì? Perché ci sono bei alberi, c'è il lago, quelle cose sono belle, ma io non credo che questa è la bellezza di andare al castello. La bellezza di andare là è quella settimana di stare nella parola di Dio, in comunione, c'è proprio una settimana di seminare lo Spirito, no? E tutti quelli che fanno questa esperienza alla fine della settimana si sentono pieni, no? Sentono fortificati, edificati. Perché? Perché è stata una settimana a seminare lo Spirito, a fortificare lo Spirito. Poi, tornando giù in pianura, il vero combattimento comincia. E nel quotidiano dobbiamo decidere, voglio seminare lo Spirito o voglio seminare la carne? In versetto 9, Dio dichiara: or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. E quindi, se non ci stanchiamo, a volte fratelli, ma fratello, tu hai detto se io do la decima, il Signore mi benedirà, aprirò il catarate di cieli, ma non stancare. No? Dopo, ma io ho provato il mese scorso, ho messo Dio alla prova, e il mese dopo non ho preso un altro lavoro, né? Nessuno mi ha mandato un milione, un assegno. Ma la Bibbia dice di non venire meno nell'animo, di non venire meno nella fede. Questo vale per il materiale, le finanze, ma anche tutti gli aspetti della vita. Se noi seminiamo l'amore a distanza, un giorno lo raccoglieremo. Dice, ma io ho visitato col fratello in ospedale, alla fine nessuno ha visitato me. Vabbè, tu continui a fare il bene. Continui e tu raccoglierai. E tante volte, 7 anni che sono qui, tante volte mi sono stancato e volevo tornare in America. Però per la grazia di Dio il Signore è stato fedele a incoraggiarmi e dire vai avanti, rimani qui, sia fedele nel ministero che ti ho dato, e posso dirvi che sto raccogliendo adesso. Adesso è tempo di raccogliere. Tutti noi. Se non veniamo meno, se non stanchiamo, raccoglieremo, e questa frase è importante, non so se avete notato, raccoglieremo a suo tempo. Chi è suo? Tempo di Dio, no? Noi per fede, Signore, tu mi hai detto di fare questa cosa con il mio materiale, tu hai detto di fare questo con il mio tempo materiale, e io lo faccio per fede e non mi stancherò. E poi vedrai che nel tempo di Dio, nel lungo andare, tu vedrai le benedizioni che Dio verserà nella tua vita. Poi in quest'ultima sezione, versetto 12, tutti quelli che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Abbiamo già parlato, la croce per i giudei era un scandalo. Ma come? Io ho lavorato per tanti anni, ho seguito tutte le leggi di Mosè e adesso devo solo credere. Per fede. E tutto il merito che ho fatto con i miei pellegrinaggi, con il mio questo e con il mio quello, per loro era un scandalo. E quindi costringere questi gentili a circoncidere li levava di questa persecuzione che soffrivano per la croce di Cristo. In versetto 13 Paolo dichiara: infatti neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge. Loro vogliono costringere voi di essere circoncisi, ma neanche loro obbediscono alla legge di Dio. Romani 3:23. Tutti sono privi, no? Tutti siamo venuti meno nell'osservare la legge di Dio. In versetto 14, ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo cosa dicevo qua? Che la mia salvezza, la mia santificazione, i doni dello Spirito Santo, tutto quello che io faccio e tutto quello che io sono, il mio vanto è la croce di Cristo. Tutto quello che ho ricevuto per la croce di Cristo. E quindi anche noi oggi, nessuno di noi può vantare, io ho fatto questo, anche questi libri che a volte tu leggi, che io ho avuto un ministero potente perché io ho digiunato, io ho fatto questo, e io ho sudato, ho pregato per anni. Ma non è biblico che un uomo vanta in queste cose. Non so se avete mai letto libri del genere. Non è biblico. Tu vanti in quello che tu hai fatto. Sei orgoglioso. Perché quell'uomo vuole gloria per se stesso di vantare in queste cose. Io ho fatto tutto questo, perciò, vedi, tutto quello che ho. Ma l'Apostolo Paolo dice, non avvenga mai, mai, che io vanto in qualsiasi cosa fuori di quello che Gesù Cristo ha fatto per me. Non so citarlo in italiano, ma uso tutti qui: chi è forte non si vanta nella sua fortezza, chi è ricco nella sua ricchezza. Ma il Signore dice, si vanta in che cosa? Qualcuno si ricorda? Si vanta che conosce me. Si vanta in questo. E anche noi, come l'Apostolo Paolo, possiamo vantare in una cosa sola. Io so in chi ho creduto. Il mio vanto è in Gesù. Gesù ha fatto tutto per me. E io riposo in quello che Lui ha fatto. Io vivo in quello che Lui ha fatto. E poi Paolo, alla fine di versetto 14, anche qua è una cosa molto bella. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Il mondo è crocifisso a noi, fratelli. No? Tante volte diciamo, io sono crocifisso con Cristo, no? Abbiamo già letto in Galati, anche in Romani. Riconoscete che siete stati crocifissi con Cristo, no? Come credente noi ci identifichiamo con Cristo, io sono crocifisso e la vita ora che vivo nella carne, vivo per la fede nel Figlio di Dio, giusto? Però possiamo dire come Paolo, non solo io sono crocifisso a questo mondo, tutto quello che avete fatto il patto col battesimo in acqua, avete detto a tutti, io sono crocifisso a questo mondo. Ma Paolo dice un'altra cosa, per me anche il mondo è crocifisso. Possiamo dirlo questa sera? Io mi sono chiesto, posso dire che il mondo è crocifisso per me? Non lo so. Cioè Paolo dicendo questo diceva, per me in questo mondo non c'è niente. Per me tutto questo mondo è morto. E io vivo unicamente per il regno di Dio, unicamente per la gloria di Dio. Io credo questo è quello che volevo dire Paolo, nel dichiarare che per me il mondo è crocifisso. E perciò l'Apostolo Paolo, cioè se guardiamo nel libro, cioè l'Apostolo Paolo ha coperto tutto il Mediterraneo con la parola di Dio, no? E noi facciamo fatica in cento di noi a coprire Montebelluna. No. Era un matto per Dio. Ma era una macchina dello Spirito Santo l'Apostolo Paolo. E perché lui era così fruttifero? Perché lui era usato in modo così potente? Perché non solo lui era crocifisso, ma anche per lui il mondo era crocifisso. Lui ogni minuto della sua giornata viveva per Dio. E io credo, suppongo, che si alzava la mattina ai ordini. No? Questo era il suo atteggiamento. Signore, qual è il compito per me oggi? Dove devo camminare? A chi devo parlare? In quale città devo evangelizzare? Cioè tutta la sua vita era vissuta per il regno di Dio. E solo se è così uno può dire: il mondo per me è crocifisso. Speriamo che un giorno tutti possiamo dirlo. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore. Quindi né il velo e non il velo, né il vestito e non il vestito, né questo e né mille cose, né il cibo che mangi, se mangi maiale o no, ha nessun valore. Perché non vale solo per la circoncisione, ma l'essere una nuova creatura, di essere nato di nuovo. Questo è quello che vale per Dio. Non che tu hai fatto tante esercizi religiose, ma sei nato di nuovo, sei nato per lo Spirito di Dio. Questa è l'unica cosa che è importante per Dio, l'unica cosa che vale per Dio. E in versetto 16, Paolo: e su tutti quelli che cammineranno secondo questa regola sia pace e misericordia, così pure sull'Israele di Dio. Io, fratelli, ho vissuto nel legalismo per tanti anni e posso dirvi che io non sperimentavo la pace di Dio. Era sempre una sudata per cercare di guadagnare il favore di Dio, di sempre un'incertezza, qual era la mia posizione, sempre una gara con gli altri fratelli e sorelle, di confrontarmi con loro. Allora io vado meglio di lui, che lui va molto male, e quindi sono spirituale, no? Ma quando uno cammina con questa regola, che il mio vanto è solo in te, Signore, io riposo e cammino nelle tue opere, allora veramente uno sperimenta la pace di Dio. La pace di Dio. Signore, sono amato da te per quello che Gesù ha fatto. Sono tuo figliolo, io cammino per quello che Gesù ha fatto. Non abbiamo nessun vanto all'infuori di Lui. E Paolo dice: chi cammina in questo sperimenterà pace, sperimenterà misericordia. E poi l'ultimo versetto: fratelli, questo è il libro della grazia, lui finisce anche con la grazia. Fratelli, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Amen. Preghiamo. Alleluia, Gesù. Signore, svegliaci. Signore, apri i nostri occhi e darci veramente valori eterni, Signore. Io prima di tutti, Padre, ti chiedo veramente di, come l'Apostolo Paolo, di avere una visione celeste, di avere una visione di vita, Signore, unicamente per l'eternità. Che tutti noi possiamo veramente vivere per l'eternità, Signore. Che vediamo i segni in Israele e nel mondo, Signore, che tutto sta concludendo come Tu hai detto migliaia di anni fa. Aiutaci, Signore, di essere veramente un popolo consacrato a Te. Di essere un popolo che semina allo Spirito. Che vogliamo essere usati da Te, Signore, anche in queste zone. Non vogliamo sprecare tempo seminando la nostra carne, Signore. Ma aiutaci, darci la grazia veramente ogni giorno di seminare per lo Spirito. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.